Ecco, con questa festività delle Palme noi cominciamo il ciclo della Pasqua, le feste della Pasqua, ricordate, perché la Pasqua è una festa, non è un funerale di Gesù Cristo. Ed oggi cominciamo con le Palme. Fra poco io passerò in mezzo a voi, ma voi avete i rami di palme, così benedirò le palme che avete nelle mani e voi porterete questa benedizione nelle vostre case. Ricorderete così l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Vedete, io non ho messo la casola, ho messo la stola vuole significare il patibolo della croce. Quindi mi presento come un'anima, sono vestito di bianco, con il segno, ed entrerò in mezzo a voi benedicendo le vostre palme. Poi giunto qui metterò la casola e cominceremo l'Eucaristia. E non avremo bisogno di fare atti di penitenza perché pratica voi già l'avete fatto. Ora la domanda fondamentale è: che vuole significare questa festa delle palme? Perché noi diciamo che la festa delle palme è la festa della pace? E guardate, la cosa è abbastanza semplice se uno ci riflette sopra. E se facciamo le liturgie le facciamo un po' bene, noi siamo troppo abituati, andiamo a messa, punto, poi assistete, non fate mai niente. In realtà invece dovremmo tutti quanti sentire che stiamo facendo una cosa insieme praticamente. Oggi vedrete me che entro e voi siete il popolo, siete coloro che mettono le palme ai piedi di Gesù Cristo, cioè dicono: noi ci facciamo la tua strada. Che significa? Noi siamo la strada del Cristo. Cioè, ognuno di noi, vivendo la sua vita, costruisce così il regno di Dio, siamo operai del regno. Quindi mettere le palme davanti, i rami sotto i piedi di Gesù, significa la strada te la facciamo noi, tu non cammini sulle strade del mondo, cammini sulle strade delle nostre opere, di ciò che noi facciamo. Ecco che il cristianesimo non è una cosa passiva, ma è una cosa attiva, cioè ognuno di noi dovrebbe costruire la via al Signore. Beato colui che viene su questa strada. E allora noi cerchiamo di capire il meccanismo con cui si costruisce tutta questa realtà, si costruisce la nostra vita e la Chiesa. Bene, allora state attenti. Che cosa vuol significare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme? Vabbè, noi guardiamo l'aspetto trionfale, lasciate stare. La cosa fondamentale è che Gesù, entrando in Gerusalemme, è come se entrasse nella realtà della morte, è come se venisse a risvegliare le anime. La prima parte della nostra vita di fede qual è? Quella di svegliare la nostra anima. Infatti il battesimo questo significa, cioè io mi trovo di fronte un essere umano, un piccolo animale della terra, e gli dico: risvegliati. E infatti poi gli metto la veste bianca nel battesimo, vedete, proprio ad indicare che lui è diventato un'anima. Voi in questo momento siete anima, non vi guardo come realtà di corpo, ma come realtà di anima. E siete anima, non avete un'anima, attenzione, ma siete anima. E allora Gesù arriva a Gerusalemme per indicare: sono colui che viene a riaprire il giardino di Eden, il giardino delle anime, il paradiso terrestre. Che purtroppo noi preghiamo, abbiamo completamente dimenticato, non lo predichiamo male. Invece no, ognuno di noi è diretto alla vita eterna, cioè alla vita delle anime, a stare nel giardino. Quando io entrerò, voi avrete nelle mani questi rami, se li alzate un poco diventate il giardino di Eden, perciò vogliamo, come ripeto sempre, le candele, i fiori, vogliamo siamo il giardino. E voi siete anime. Quindi Gesù entra in Gerusalemme per cercare di far capire che la prima parte della nostra vita di fede si compone proprio della ricerca dell'anima. Allora la domanda che mi pongo a me stesso e a voi: ma voi vi ricordate mai di essere umano? Oppure in pratica pensiamo solamente ai soldi che dobbiamo spendere, a quello che dobbiamo incassare, alla casa che teniamo pulita, tutte queste cose, ma dell'anima chi se ne ricorda? Ecco, oggi è il giorno dell'anima. E allora se entriamo nel giardino, siamo anime liberate, non sentiamo più il peso della nostra divisione. Perché guardate, nel mondo pure quando ci si vuole bene, si sta sempre un momento di frattura. Ma noi aspettiamo di diventare anime proprio perché quel giorno non c'è più nessuna invidia fra di noi, nessuna divisione, siamo tutti in comunione. Ecco perché oggi è il giorno della pace. È il giorno della pace perché siamo diventati anima, perché mentre io passo, non io per solo, ma io a nome del nostro Signore, passo in mezzo a voi, è come se vi risvegliasse, è come se voi ritrovaste la vostra dimensione di anima, e quindi quando vi darete il segno della pace, vi state dicendo questa la portiamo a casa nostra, questa la portiamo nella nostra vita di ogni giorno. Allora il giorno delle palme è il giorno della pace perché è il giorno delle anime. Ecco la bellezza di questo gesto che faremo. Può sembrare una sceneggiata, ma non è una sceneggiata. È una forma di sacramentalità, è una maniera per dire ma ricordatevi di queste cose. Anche quando ci diamo la mano può essere una sceneggiata, però può essere anche un segno importante. Anche quando si mette la mano in vita una sposa può essere una sceneggiata, ma può essere anche una cosa importante. Ecco, noi dovremmo cercare di ritrovare nei gesti che facciamo, dovremmo cercare di ritrovare il significato, così quando mi porto il pane e il vino, è vero che le gambe non mi aiutano tanto, ma posso potrei arrivare lì, oppure come fa qualcuno, lo potrei mettere direttamente solo al pane. No, io non posso togliermi il diritto di portarmi quello. Quei quel pane e quel vino siete voi che vi venite a offrire. E non posso io offrire solo io, sono offrirmi solo io, dovete voi offrire. Ecco, allora questo è il giorno della Domenica delle Palme. E quando leggiamo, fate attenzione a questo, noi lo leggeremo nella forma breve, la passione del nostro Signore. La passione non vogliamo ora dire, ma questa è una giornata di gioia, una giornata di tristezza. Prima di dire pace, cosa, e poi leggete la passione del nostro Signore quasi che ci avvilisce. Ma non è vero. Perché la passione del nostro Signore significa la seconda fase. Gesù, dopo aver liberato le anime, le santifica. Per poterlo santificare deve passare nella sua lucidità, quindi nella sua morte. E poi ce l'abbiamo fatta fare molto male, un altro discorso. Ma se no sempre Gesù Cristo si sarebbe addormentato. Era un uomo, un mortale. Sempre doveva un certo momento, tra virgolette, morire. Probabilmente che sarebbe morto come la Madonna che si addormentò. Noi purtroppo l'abbiamo rotto le ossa, e l'abbiamo tormentato, ma in realtà doveva sempre morire. Allora la morte di Gesù Cristo, ci fermeremo quando il lettore dirà spirò, Gesù Cristo spirò. Spirò non significa fece, no, spirò significa soffio lo spirito sulla terra. E a quel punto ci fermiamo. Ma ci fermiamo non per dire povero figlio di mamma è morto, eccetera, facciamo le condoglianze come siamo abituati a pensare, no, ci fermiamo come le donne che stanno lì e contemplavano. E che contemplavano? Uno che moriva, no, uno che nasceva. Nasceva in Gesù anima, il risorto. Avete capito? Questo è il punto importante. Allora ecco le feste della Pasqua. La Pasqua è tutta una festa. Compresa la morte di Gesù Cristo, perché è come la morte di Gesù, è come la notte di ogni per una donna. Sì, è tormento, è dolore, ma è anche nasce un figlio. E se una donna veramente lo desidera quel figlio, si trova ripagata di tutto nell'attimo in cui lo abbraccia. Così noi dobbiamo considerare il Venerdì Santo, così dobbiamo considerare la lettura della passione che facciamo. Quindi ora io entrerò nella sacrestia e uscirò dal fondo della chiesa e voi vi alzerete i piedi e alzerete i vostri rametti d'oliva. Io li benedirò, poi verrò qui sull'altare, metterò la casula, divento sacerdote questa volta e comincio la messa dalla colletta praticamente. Mi auguro che sia stato chiaro, ma la cosa importante è l'invito che vi faccio. Ora, le liturgie della Pasqua, seguitele casomai, forse hanno fatto bene, hanno fatto male, però cercate di capire che tutto quello che noi cerchiamo di fare in queste liturgie è perché voi diventiate sempre più cristiani, sempre più coscienti della vostra fede e non state sempre solamente a dire le cose che tenete in mente, quindi a ripetere le stesse preghiere, le stesse cose, non è che sono negative, ma se ci tenete a avere un pizzico di intelligenza, un pizzico di cultura, andate avanti con quello, altrimenti il nostro Signore resta sempre in retroguardia. A lui dedichiamo solo 10 minuti al giorno, sì e no, oppure 10 minuti, un mezzo giorno alla settimana. Perciò ora raccogliamoci un poco, io vado lì e tornerò da voi in questo senso.